Sono Daniela Colombo e innanzitutto volevo ringraziare le colleghe della mattina e del pomeriggio perché mi sono iscritta per più di 40 anni, hanno avuto il coraggio di sperimentare il modello, analizzando le situazioni assistenziali, facendo una disamina critica e provocatoria. Molto bello l'esempio di questa mattina della collega Rossi sulla pompa per nutrizione enterale. Quanto è di nostra competenza, quanto possiamo trasferire, come dice Rossi, o delegare, come dice il Norin. Volevo fare un appunto sul termine trasferire o delegare. Rossi ha usato molto il termine trasferire, Norin delegare. C'è una motivazione a questo oppure anche riflettuto? Grazie. È molto bella e mi è piaciuto anche molto il fatto che Torino e Roma abbia lavorato insieme per analizzare questo caso. Grazie.
Ci sono altri interventi che magari raccogliamo che così. Devo pensare che le colleghe hanno fatto delle relazioni talmente esaustive che nessuno ha domande da fare, però magari potrebbe essere anche una buona occasione per portare esperienze rispetto anche ai temi trattati nel pomeriggio, la dimensione protetta, la continuità con il territorio, cioè voglio dire, al di là delle domande può essere anche un momento in cui voi arricchite in qualche modo spiegandoci la vostra esperienza, magari sono già più.
Sempre Raffaella Trieste, e volevo chiedere alla collega di Roma se l'equipe del territorio viene, cioè, c'è un'equipe scelta che poi segue i vostri bambini a casa e ci sono, se ci sono visitatrici d'infanzia o infermieri professionali. Grazie. Buonasera, sono sempre Gregor dal Bambino Gesù di Roma. No, io volevo fare appunto dare un piccolo contributo. Il discorso, noi facciamo molte dimissioni domiciliari protette e attualmente, cioè negli ultimi tempi, una cosa che abbiamo notato è che invece le ASL si stanno muovendo diversamente. Dove è prevista l'assistenza domiciliare sul territorio, gli infermieri sono spesso loro che vengono a fare formazione, quindi noi ci siamo trovati a formare gli infermieri sul territorio. D'altro canto abbiamo avuto un altro tipo di risposta, i genitori stessi, anche avendo gli infermieri sul territorio che venivano a formarsi, hanno richiesto a noi comunque di fare la stessa assistenza, non comunque preferendoci a persone che non hanno mai vissuto l'esperienza insieme al figlio per tutti quei mesi. E quindi era quello il discorso. E principalmente chi lo fa sul territorio sono infermieri professionali, perché le infermiere pediatriche stanno tutte in ospedale, però ecco, magari il genitore si fida moltissimo di noi.
Io volevo chiedere una cosa, lavoro a Gaslini, sono caposala della rianimazione. Per quanto riguarda le ASL, le colleghe che hanno parlato oggi pomeriggio, cioè, come riescono a rapportarsi? Nel senso, io quando invio il rapporto, io con le ASL mi metto in contatto per quanto riguarda il materiale, tutte queste cose qua. Poi il genitore viene inviato, no? Viene inviato e quindi deve muoversi lui all'interno di queste ASL. Io mi ritrovo poi di questi genitori alla porta con i capelli dritti perché li fanno impazzire. Quindi per avere un preventivo, tipo per decidere l'apparecchiatura, chiaramente l'ASL l'appalto con la sua ditta, io invio chiaramente il nominativo di un determinato tipo di ventilatore perché nella mia equipe si è stabilito che sia il migliore per quel bambino, no? Però poi magari la USL, l'ASL ha un tipo di ventilatore diverso e quindi me lo contesta. e quindi io devo dare un sacco di spiegazioni a degli amministrativi. Io questa era una cosa che avevo già detto l'anno scorso. Non capisco perché mi devo rapportare con degli amministrativi, perché poi io ho chiesto, scusi, ma con chi sto parlando? Con una persona competente, perché se io chiedo un determinato tipo di ventilatore, non ho neanche la possibilità di dire, vabbè, questo bambino con questo ventilatore ventilava bene, proviamo un po' con l'altro. Non mi sembra, no? Perché loro ti chiedono di provarne 3 o 4 o 5. Se un bambino ventila bene con quello, per quale motivo io devo fargliene provare un altro che magari non va bene per lui, no? Allora, se l'equipe ha stabilito che è quello, creano veramente dei grossi problemi. Io ho avuto, proprio mi hanno addirittura telefonato in reparto chiedendomi come mai, non dico colpevolizzandomi, però come mai lei chiede sempre quel respiratore lì, no? Con tutti i problemi che ci sono stati gli anni passati, eccetera. Io di personale non c'ho niente se chiedo quello, però questi genitori veramente vengono fatti girare come delle ventole per queste ASL e poi chiaramente vengono a lamentarsi da me. Ma è possibile che io debba andare? Se c'è un modo, cioè se voi avete questo problema, come lo avete risolto, se lo avete risolto? Grazie.
Ci sono altri contributi? Ma pregherei allora a questo punto le colleghe di incominciare a rispondere. Allora, quando abbiamo naturalmente iniziato questo grosso lavoro, perché vorrei definirlo grosso, di collaborazione tra dei gruppi che lavorano in due terapie intensive diverse, ma solo diverse per una questione territoriale, in effetti c'è da sottolineare che c'è stata anche la grossa difficoltà di lavorare insieme, ma insieme con una distanza geografica. Però questa è stata una premessa, ed è una premessa perché la collega che ha fatto la domanda appunto mi ha chiesto la modalità, insomma, di lavoro che è stata messa in pratica. Poi è altrettanto vero che nonostante siamo tutti professionisti che facciamo tutti lo stesso tipo di lavoro e questi due gruppi hanno lavorato insieme, è ovvio che possono essere state usate delle parole diverse, ma vorrei motivare anche il discorso della parola trasferibile. Allora, io elaborando questo lavoro sono partita dal presupposto che queste attività che io poi questa mattina ho anche provocatoriamente buttato lì per anche stimolare un po' la discussione, mi sembrava che la parola trasferibile fosse la più idonea per chiarire un concetto che secondo me va chiarito, che è quello che noi valutiamo e diamo la possibilità e valutiamo che sia che la persona a cui trasferiamo l'attività sia in grado di farla questa attività, di farla in modo corretto, e dove io comunque ho in ogni caso la responsabilità dell'atto, non solo, ma una responsabilità anche pianificatoria rispetto a quell'atto, a cui la persona, a cui lo trasferisco, comunque deve attenersi. Ma in fase finale ho anche una cosa di supervisione sul fatto che questa persona si sia attenuta non solo alla pianificazione che io gli ho dato, ma che i risultati siano quelli che si dovevano ottenere. Quindi questo è stato il nodo focale rispetto alla delega, perché mi sembrava più come termine, poi qui andiamo a discutere su delle sfaccettature, mi sembrava un termine comunque più che identificasse di più la centralità comunque dell'infermiere, che può avvalersi di questa figura di supporto, ma che in ogni caso mantiene l'aspetto valutativo, decisionale sul trasferimento dell'atto.
Io invece mi sono fatta una lucubrazione mentale, ma è tipico, chi mi conosce lo sa. La questione è questa: lavorando con bambini cronici e con genitori di bambini cronici, io sempre più spesso, oramai sono diversi anni, mi sento ripetere, dammi una mano, non ce la faccio, dammi una mano, non ce la faccio. Cioè la paura del genitore ad addossarsi delle responsabilità, soprattutto parlo di genitori giovani, e soprattutto laddove c'è un senso di colpa all'ennesima potenza, parlo di malattia genetica, quindi cioè, per colpa mia mio figlio sta subendo questo. E, i genitori dei bambini oncologici, quando vengono posti di fronte a determinate situazioni che permettono di aiutare il bambino a valutare il dolore, come tecniche di distrazione ad esempio, la prima cosa che ti dicono è: ma se io mi distraggo io e lui non mi segue più, no? Ho paura di non farcela, stammi vicino in modo tale che se non ci sono io, questa è la cosa che ci dicono sempre, se non ci sono io te ne accorgi, se non ci sono emozionalmente te ne accorgi e puoi prendere subito in carico questa cosa che io sto lasciando. E da qui è arrivato il discorso della delega, che probabilmente è una forma mentale proprio, è il senso di responsabilità che comunque questi genitori ti chiedono più nei loro confronti, finché non si sentono pronti a lavorare da solo, perché poi dopo la delega non c'è più, perché non te la danno più. E poi il discorso che diceva la collega di Roma oggi, come fai a tenerli fuori? Perché se loro sono tranquilli non c'è bisogno di delega, no? Si prendono quello che è loro. E quindi il messaggio che voleva arrivare è: sì, è giusto l'autonomia e la dipendenza, rispettiamo le loro tappe, sappiamo che finché loro non comprendono, finché non hanno una diagnosi precisa, finché non sono entrati, una cosa è sfuggita, in contatto con le associazioni dei bambini SMA, dei familiari dei bambini SMA, e quindi vedono il loro problema trasferito a altre famiglie, probabilmente nel mio modo di vedere l'aiuto a questi genitori, insomma, io mi sento più tranquilla quando parlo di delega anziché del trasferimento.
Sì, voglio fare solo due precisazioni, proprio perché anche rispetto a quello che sta succedendo, quello che è successo nell'aula parallela nostra, no? E come è stato ribadito più volte, io e Annalisa abbiamo pensato questo modello, che si trattava, ripeto, non è stata questa gran trovata, abbiamo semplicemente sistematizzato quello anche che i colleghi ci raccontavano, anche una buona parte di esperienza professionale in prima linea che abbiamo alle spalle entrambe, no? Poi i colleghi hanno raccolto questa palla che noi abbiamo lanciato e in qualche modo se ne sono appropriati, e credo che oggi ci abbiano restituito una palla molto più bella rispetto a quella che sembrava tanta teoria. Anche ieri sono emerse alcune critiche su questo, no? Come spesso capita, lavorando, ciascuno di noi porta il suo modo di pensare, il suo modo di parlare, e usa terminologie che possono essere anche diverse. Abbiamo anche una lingua italiana che si presta, noi spesso su alcuni vocaboli, ieri facevo l'esempio della competenza, no? Se noi ci chiedessimo che cos'è la competenza, qua dentro probabilmente daremmo definizioni abbastanza simili, ma non assolutamente sovrapponibili. Se pensiamo questo nel nostro ambiente sanitario e nella relazione con i genitori, questo è un problema che si pone molto spesso, perché certe volte noi diciamo una cosa e pensiamo che per tutti abbia lo stesso significato, no? Quindi credo che con il termine trasferibilità, io ieri ho parlato di demando e la collega ha parlato di delega, abbiamo utilizzato dei termini probabilmente pensando di dare lo stesso significato, che però hanno delle sfaccettature diverse. Dico questo perché con Elio Drigo e con Annalisa abbiamo già concordato che prima di pubblicare gli atti, proprio perché questa è la prima concretizzazione in qualche modo del modello, riguarderemo le relazioni e cercheremo di dare terminologie univoche, proprio per evitare che ci siano anche delle confusioni. Mi pareva però che dalle risposte delle colleghe loro avessero utilizzato, stamattina anche Cristina aveva fatto delle precisazioni, il termine in maniera diversa. Il trasferimento riguardava attività che lei passa al personale di supporto. La collega invece parlava di delega nei confronti dei genitori. Infatti stamattina Cristina, se voi vi ricordate, diceva non si può paragonare l'operatore di supporto al genitore, perché il genitore comunque ha la responsabilità, no? Allora credo che anche in termini giuridici io posso delegare quello di cui sono responsabile, ma è una cosa che mi appartiene. Voi avete visto che loro per esempio utilizzavano anche il termine attività generiche, no? Le attività generiche non sono quelle del mio specifico, per cui non è che devo delegarle, non so. L'igiene della persona in una situazione di non criticità, io non è che la delego, la trasferisco, non mi appartiene come può appartenere a qualche altra professione sanitaria e non sanitaria, no? Allora quindi credo che proprio tutto questo dibattito ci serva anche per eventualmente ripuntualizzare i termini in modo tale da creare anche un linguaggio all'interno della comunità professionale. Non volevo portarvi a tempo, se rispondete sui rapporti con le ASL mi sembra.
Volevo rispondere alla collega di Trieste. Chiedeva, se non ho capito male, la collaborazione tra equipe ospedaliera e territoriale com'è? E se sul territorio ci sta la vigilatrice d'infanzia, l'infermiera pediatrica o l'infermiera professionale? Allora, per quanto riguarda la collaborazione tra equipe ospedaliera e territoriale, come ha dimostrato prima Nunzia nella relazione, per quanto riguarda l'assistenza domiciliare è diversificata secondo anche le regioni, in quanto l'autonomia regionale può stabilire quali criteri usare per l'assistenza domiciliare, nel senso può favorire alcune patologie per cui dare più personale un certo tipo di assistenza, per cui già è diversificata in tutta Italia. Inoltre è diversificata proprio per le figure che vi operano e per cui non c'è questa collaborazione standard, dipende, ma anche all'interno della stessa regione, Lazio, abbiamo poi le ASL. Ogni ASL opera in maniera diversa, proprio per la gestione autonoma, per cui a secondo con chi ci troviamo poi a dover relazionare si pianifica lì per lì. Chi troviamo sul territorio? Sicuramente non le vigilatrici. A questo proposito vorrei chiarire l'importanza di questa figura, una figura professionale che dà assistenza infermieristica pediatrica preparata. Non ci sono, anche se la normativa lo prevede, perché l'assistenza infermieristica pediatrica è specifica, non ci sono perché non sono il numero sufficiente, perché comunque non si è riconosciuto la giusta importanza fino a qualche tempo fa di questa figura. Oggi la situazione sta cambiando. Oggi, mi voglio allacciare al discorso della collega di Roma che diciamo, col suo intervento ha chiarito come è diversificata l'assistenza infermieristica sul territorio nazionale, ma come la figura infermieristica sul territorio si sta rivalutando. Allora, la legge 833 del 78 chiarisce con l'articolo 14 l'assistenza infermieristica domiciliare. Ad oggi, dopo 25 anni, abbiamo una figura infermieristica domiciliare diciamo, sul territorio numericamente più diciamo, numerosa rispetto al passato. Oggi alcune ASL inviano le figure infermieristiche all'interno dell'ospedale, ma da pochi anni, non tutto sul territorio nazionale. Faccio l'esempio del nostro ospedale, del Bambino Gesù, ricovera bambini di tutta Italia, non solo di Roma. Come abbiamo questo contatto con le altre ASL regionali? A volte ci troviamo dei problemi importanti, soprattutto quando abbiamo bambini del sud, perché le ASL della regione Sicilia, Calabria, purtroppo non sono poi così aperte all'assistenza domiciliare. Quando poi parliamo di assistenza domiciliare, diciamo così, non solo integrata, ma parliamo di un'assistenza domiciliare a bambini che tornano a casa con un ventilatore, spesso e volentieri ci sono stati genitori dove l'ASL ha negato questo tipo di assistenza. Cosa vuol dire? Eppure era un diritto di quel genitore portarsi a casa del figlio. E questo però ci dimostra come è diversa in tutta Italia diciamo così, la proprio la gestione dell'assistenza domiciliare, la gestione dei genitori di potersi portare a casa il proprio figlio. Dice sì, ti porti a casa il figlio ma senza ventilatore. E anche il trasporto, come lo facciamo? Visto che è di un'altra regione? Questo è un grande punto interrogativo, perché oggi ancora di più abbiamo una differenza regionale importante proprio per la normativa che abbiamo che ci penalizza. Volevo rispondere sempre alla collega del Gaslini che ci dice ho problemi con l'ASL. Insomma, mi sembra molto chiaro il problema con l'ASL, ce l'abbiamo perché abbiamo tra regione e regione, ce l'abbiamo da ASL a ASL. È vero, la tua esperienza è verissima, è anche la nostra. Se ci capita di lavorare con la stessa ASL che abbiamo lavorato in precedenza, non ci sono problemi, se no si ricomincia tutto da capo. Sono stata chiara, tu?
Posso, volevo aggiungere una cosa a proposito dell'ipotesi del Gaslini, riguardo al fatto che loro facciano la lettera dicendo direttamente che tipo di ventilatore scegliere. Insomma, vorrei darle un contributo. Questo lo sapete che non è possibile dal punto di vista medico-legale. Nel senso che non si può dare il nome di un respiratore, bisogna dare le caratteristiche del respiratore inerente al bisogno del bambino. Dopodiché la ASL ha libero accesso a varie case produttrici e sarà la ASL a decidere quale far provare al bambino. Quindi da questo punto di vista potremmo facilitare la ASL dando delle indicazioni precise sull'identificazione del respiratore senza dare un nome preciso che corrisponde comunque magari a un altro tipo di appalto, quindi alla necessità di fare quella cosa.
Mi sembra che la collega di Genova voglia aggiungere qualcosa.
Allora, noi abbiamo a domicilio attualmente da 6 anni un bambino ventilato con ventilatore. Quando l'abbiamo ventilato in reparto da noi per 3 anni col ventilatore d'elezione che abbiamo in reparto, è stato un dramma, ma proprio un dramma, staccarlo da quel ventilatore che era il suo, che gli garantiva stabilità e vita assicurata, per fargliene accettare uno che non fosse il suo e che andasse bene, cioè se glielo hanno messo chiaramente andava bene, lui di vedere che non era il suo, non c'è stato verso. Quindi io questa prassi cosa faccio? La rifaccio tutte le volte?
No.
Per fargli provare, io do alla ditta, io do alla ASL le specifiche tecniche di quello che mi serve, d'accordo, è ben difficile che l'ASL mi mandi proprio quello, o comunque cosa faccio? Gli faccio fare un altro periodo perché io penso che gli sarà durato 15 giorni la crisi, si attaccava mezz'oretta al giorno con quel ventilatore ma non c'era verso, iniziava a desaturare, non cessava, ci è voluto quasi un mese per farglielo accettare. A quel punto cosa si fa? Se non si chiede alla ASL quello, quando è il momento di andare a
casa. Vuoi essere polemica, assolutamente. Cioè, scusami,
no, chiedevo, io stavo chiedendo, lo so che
non è la polemica. No, volevo dire questo. La mia esperienza riguarda circa 20-25 bambini che seguiamo ancora oggi in assistenza domiciliare, come diceva la collega del Bambin Gesù, in tutta Italia. Partiamo dalla Sicilia, dove ne abbiamo uno, due o tre in Puglia, nella provincia di Lazio, nella regione Lazio circa 5 o 6, qualcuno in Toscana, qualcuno in Umbria. Quindi è anche un paio di bambini tra Potenza e Campobasso. In tutti questi casi noi abbiamo fatto lo stesso tipo di protocollo, nel senso abbiamo detto all'ASL ci serve un respiratore che garantisca questi parametri, che sono quelli poi che aveva il bambino lì. se, e questo da un certo punto di vista, per garantire i parametri. Se il problema è il bambino non accetta un respiratore che fisicamente è diverso, e questo è anche un problema soprattutto dei lungo termini, lì il lavoro deve essere fatto, naturalmente è un lavoro molto lungo, che in alcuni casi può essere anche deciso di non fare, però ad esempio il bambino di 6 anni ha una capacità di immaginazione incredibile e quindi possono essere adottate delle tecniche sulla immaginazione del bambino per cui questo processo così difficile può essere in qualche parte alleggerito.
Ma infatti è quello che abbiamo fatto e ci siamo riusciti, ma ci è voluto un mese. Questo bambino per un mese ha sofferto come un cane, al pensiero che quando vedeva arrivare sul carrellino l'altra macchinina e voglia di dargli tutte le spiegazioni e di stimolare la fantasia, quando vedeva entrare nel settore quel ventilatore sul carrellino diventava matto.
Io parlo di utilizzo.
Ci abbiamo messo veramente tanto tempo.
Io parlavo dell'utilizzo di altre tecniche che sicuramente gli psicologi meglio di noi sanno, come l'utilizzo di giocattoli, l'utilizzo delle tecniche di disegno e di insomma, altri tipi di tecniche che a un bambino di 6 anni puoi dare al fine di arrivare a accettare completamente, perché poi è un bambino che comunque si assuefa all'idea di cambiare ventilatore, ma probabilmente quel bambino non l'avrà mai accettato, quindi è una violenza che gli viene fatto e sono d'accordo con te che le violenze già ce n'hanno abbastanza, però provare comunque, se c'è la possibilità che l'altro ci viene incontro, per carità, però insomma c'è anche quest'altro aspetto.
La cosa, Rita, scusa se ti chiedo ancora una cosa, se posso, se magari l'altra collega, cioè la cosa più difficile è rapportarsi con questi genitori che hanno già dei bambini comunque sfortunatissimi e trovarsi a rapportarsi con questi genitori che hanno dei bambini sfortunati ma assolutamente mostruosamente intelligenti, perché questo qua è un bambino di 8 anni, che compierà 8 anni il 20 di novembre, assolutamente intelligentissimo. Lui sa perfettamente quando deve cambiare la cannula. E quando si avvicina il periodo, lui non lascia più stare nessuno, perché lui deve cambiare assolutamente la cannula, anche se la cannula non ha niente, lui sa che sono due mesi e mezzo che la cannula, dice io la prossima settimana devo cambiare la cannula, e da lì parte tutta una serie di... Quindi per lui il respiratore è il suo respiratore.
E quindi mi confermi quello che ti dico, se è un bambino...
Però non ti assicuro, Rita, che non lo distrai in nessuna maniera, cioè ci hanno provato tutti, i psicologi, i logopediste, di tutto, lui si fissava che quello era il suo, ma quello lì proprio, neanche uno uguale.
E allora in questo caso avete ragione.
Per quello noi troviamo, forse un po' troppo... che un amministrativo, ma non per togliere niente a lui, che poverino è messo lì esattamente come noi a fare il suo lavoro. Cioè contesti queste scelte, capito?
Su questo sono d'accordo.
E che forse qualcuno nel passato ci ha marciato, non nel vostro caso, no, ma non avessimo avuto l'esperienza che sono, forse ci sarebbe una maggiore... Ci sono altri contributi? La collega.
Scusate, era interessante la relazione, quindi vengono fuori varie riflessioni. Una cosa che aveva detto Nunzia durante la relazione era, quando ha gettato lì la palla, quale figura professionale potrebbe stare accanto ai genitori nel momento in cui non vogliono distaccarsi dal reparto, ma comunque sono già pronti. Da tutte le relazioni da questa mattina fino a questa sera, io ho sentito, almeno mi è sembrato di capire, che le figure, tutti gli atti che fa l'infermiera sono... proprio insidi, cioè non sta facendo una cosa sbagliata, e anzi alla fine non delega, comunque non trasferisce quasi nulla del suo operato. E quindi nel momento in cui poi abbiamo, anche con l'altro collega diceva, c'è bisogno di una figura professionale pediatrica che abbia una formazione a livello superiore, quindi il master in area critica, quindi la figura che la può sostituire, dato che nelle nostre realtà non esistono OS o OTA, quelle che vogliamo, e che già di per sé non hanno una preparazione ben specifica, come facciamo a sostituire l'infermiera pediatrica che deve avere, oltre a, a tutte quelle famose attenzioni, anche l'attenzione in più per la relazione empatica col bambino e con i genitori? Quale figura prendiamo in sostituzione se siamo così peculiari su questo tipo di assistenza? Grazie.
Ma io concordo con la collega fino a un certo punto, nel senso che tutte le relazioni che noi abbiamo sentito hanno enfatizzato molto il ruolo infermieristico, però non è vero che non mettevano in evidenza attività, tra virgolette, trasferibili, nel senso che poche, molto d'accordo, poche, però se pensiamo sono forse anche quelle che ci fanno anche perdere tanto tempo, tipo il riordine, la preparazione del materiale, la pulizia, la disinfezione, la sterilizzazione, che certo avevano un ruolo marginale nella loro relazione proprio perché loro hanno stressato molto i concetti tipicamente assistenziali, ma se noi pensiamo alla nostra quotidianità, quanto tempo ci impegnano, forse non è proprio così, nel senso che mi sembrava che dalle relazioni che abbiamo sentito oggi, da altre, non so per dire anche, ho avuto modo di leggere cosa dicono le infermiere californiane, no? Rispetto agli standard di personale, però dicono che rispetto all'area per adulti, l'area pediatrica richiede meno infermieri, ma richiede anche, che può sembrare una provocazione, no? Ma proprio perché loro sono consapevoli, dicono i genitori fanno moltissimo. Allora, il discorso che noi, quello che noi abbiamo sentito oggi è laddove ci sono i genitori, noi ci auspichiamo che i genitori ci siano, il supporto non c'è bisogno perché sono i genitori, probabilmente per l'adulto quelle attività potrebbero essere tranquillamente demandate. Allora credo che per il ruolo che è emerso da queste relazioni, che l'OPA LOS abbia una competenza pediatrica, le deve proprio mancare, perché hanno un ruolo e un compito che riguarda soprattutto l'igiene, la sterilizzazione, il trasferimento, gli esami in laboratorio, abbiamo visto l'attività di segreteria. A contatto con il bambino vengo un poco.
Vabbè, scusa, rispondi tu allora. Ok, ho capito cosa vuoi dire. Allora la mia era una bella provocazione. Io ho detto che i genitori sono pronti. Giusto? E allora, così? Sì. Allora, in quella era una provocazione, nel senso che a quel punto i genitori erano pronti, sanno fare tutto. Noi equipe abbiamo valutato e loro sono pronti. Non sono pronti, diciamo così, psicologicamente, non sono pronti ad affrontare una situazione in cui loro non hanno l'ospedale intorno. È a quel punto che ho lanciato la provocazione, nel senso che se loro rimangono comunque in ospedale nel nostro reparto e sanno fare tutto, se hanno bisogno di un supporto, di un aiuto, perché non può essere un'altra figura? Era una provocazione la mia, no? Quale figura? Io penso all'OS, sì, perché no? Un OS addestrato, formato per l'esigenza, tu dici nel nostro ospedale non ce lo so benissimo. Scusa, però voglio anche dire un'altra cosa, perché non cominciamo a pensare, voglio dire che questa è una situazione con la quale noi ci sconfiggeremo comunque, a un certo punto arriveranno, perché su tutto il territorio nazionale, voglio dire, no? È una figura che servirà perché gli infermieri poi sono pochi, di fatto è così, e perché comunque gli infermieri forse potrebbero cominciare a riappropriarsi della loro professionalità, potrebbero cominciare a fare gli infermieri e potrebbero cominciare ad essere utilizzati in maniera corretta laddove adesso mancano, pensiamo al territorio, no? Per esempio. E allora perché nei posti dove mancano, come il nostro ospedale, non si può immaginare a valutare quali sono le prestazioni, qual è il piano assistenziale, qual è l'organizzazione dell'ICS reparto e cominciare a fare, a studiare, che ne so, una scheda che evidenzi quali sono le prestazioni improprie, vogliamo dire, demandabili, non lo so, no? Evidenziamo, quella rossa è strettamente infermieristica, quella verde forse la potrebbe fare qualcun altro, no? E valutiamo qual è la percentuale e facciamo delle proposte organizzative, perché no? Cominciamo a tirarla fuori questa roba, cominciamo a documentare, specialmente con l'organizzazione dipartimentale che è nel nostro ospedale, ma come in tanti altri ospedali, non è, insomma, non voglio parlare del nostro ospedale, no? A livello di dipartimento si può fare questa valutazione e presentare un progetto che magari forse, non dico nel 2004, ma forse nel 2005, quando le varie amministrazioni cominceranno a cercare infermieri che non si trovano, magari valuteranno questo progetto e diranno forse vediamo esattamente cosa si può fare, vediamo dove possiamo mettere gli infermieri che faranno davvero gli infermieri, no? E dove possiamo demandare delle prestazioni ad altre figure professionali sotto la responsabilità dell'infermiere che valuterà quando è il momento che quella figura professionale può fare quell'atto e quando lo stesso atto non lo può fare perché la situazione clinica del paziente è diversa. No? Magari immaginiamo un pool dipartimentale, non degli OS fissi nell'X reparto, un pool dipartimentale di OS, OTA, quello che volete, altra figura professionale che viene mobilitato all'interno del dipartimento in base ai bisogni di quel giorno, di quel turno, di quella situazione assistenziale. No? Buttiamo là un progetto.
Le altre due colleghe vogliono intervenire. Sì, volevo intervenire in questo senso. Cioè, tutti i lavori da noi presentati, c'è stata per ognuno di noi una provocazione proprio su queste attività trasferibili, ma abbiamo anche cercato di sviluppare quegli ambiti dell'assistenza infermieristica che noi facciamo quotidianamente, ma certe volte non riusciamo a fare, non dico in maniera corretta, perché qui non esiste il corretto o lo scorretto, ma più che altro che vengono, diciamo, risicati e si taglia un po', ci si ritaglia, no, il tempo per farlo. Questo era il discorso che avevo fatto, per esempio, sulla comunicazione, sulla presa in carico dei genitori, sulla gestione dell'ansia dei genitori nella fase critica, no? Nella mia relazione mettevo in evidenza tutta una serie di atti assistenziali, di atti terapeutici messi in opera sul bambino in quel momento, afferente a una rianimazione in una fase altamente critica. E quindi è chiaro che nella scomposizione, nell'analisi di questi atti viene chiaramente messa in evidenza l'importanza dell'infermiera. Ma anche lì, noi siamo abituati a valutare il nostro tipo di assistenza come una serie di atti tecnici. Allora, io spero, e questo poi me lo dovrete confermare voi o dire voi con il dibattito, ho voluto ribadire o comunque cercare di mettere in evidenza invece degli aspetti che noi sì abbiamo, ma secondo me non abbiamo abbastanza tempo per prenderli in considerazione con la loro giusta importanza. Allora, il discorso invece dell'introduzione e della provocazione poi della figura di supporto è proprio questa, cioè la figura di supporto che sia, cioè non è così importante che abbia una preparazione in ambito pediatrico o in area critica, o perlomeno, naturalmente delle figure di supporto che operano in una situazione di area critica evidentemente verranno formate dal personale infermieristico che lavora in quella situazione e che quindi li formerà a seconda dell'esigenza di reparto. Ma il discorso è che comunque sono attività che non sono gestionali dirette sul paziente, ma sono delle attività che ci permettono a noi di avere la possibilità di avere più tempo per sviluppare degli ambiti assistenziali che secondo me adesso non sono ancora pienamente, ma per questioni tecniche, perché siamo in pochi, perché c'è poco tempo, non riusciamo comunque a sviluppare come avremmo piacere di fare.
Volevo concludere proprio con un'affermazione. Nella relazione siamo partite dal presupposto che gli altri probabilmente sanno quello che devono fare. Siamo noi che ci stiamo perdendo nei meandri della quotidianità e dell'arte di saper correre meglio degli altri. Cioè gli infermieri, siccome sono i più duttili e quelli probabilmente più veloci, soprattutto quelli di area critica, che hanno il tempo, che sanno il valore del tempo, probabilmente sono quelle persone che alla fine, no, proprio per la loro duttilità, sono capaci di fare ogni cosa. E questo li porta lontano dalla loro sfera di competenza. Allora, partiamo da quello che dobbiamo fare noi. Se noi sappiamo cosa dobbiamo fare e vogliamo fare quello che dobbiamo fare, probabilmente poi riusciamo a trovare anche gli ambiti degli OTA, possiamo lottare per avere quel determinato tipo di OTA che poi possiamo decidere che sia formato o non formato in modo diverso rispetto all'OTA dell'adulto, ma questa è un'altra, addirittura un'altra cosa. Noi intanto cerchiamo di riappropriarci di quello che è nostro e di sfondare verso un discorso che possiamo farlo tranquillamente, basta che uno si ferma, si guarda intorno, riprende un po' il modello che ci hanno proposto e dice ok, qualcosa si può ancora fare, non siamo ancora caduti dentro il baratro. Grazie.
A questo punto, con 10 minuti di ritardo rispetto alla tabella di marcia, però mi sembrava comunque interessante, voglio dire, credo sia che il dibattito sia stato utile anche come momento di confronto. Ringrazio tutte le persone che sono fermate in aula e che hanno seguito con attenzione, ringrazio soprattutto le colleghe che comunque hanno raccolto la palla che io e Annalisa abbiamo lanciato. Devo dire la verità, sul piano personale, permettetemi, sono molto contenta, perché uno dice abbiamo così con una chiacchierata con Annalisa, nata con una chiacchierata con confronto anche piuttosto acceso, poi abbiamo cominciato a scriverlo, poi abbiamo cominciato a parlarne con i colleghi, vedere due sessioni di professionisti esperti che arricchiscono in questo modo il modello, devo dire la verità, sono contenta, ringrazio tutti e alla prossima.